Guarda che state diventando ridicoli! Cizia, siamo ridicoli.
Mannaggia.
Io sono molto contento invece di essere ridicolo certe volte. Lukaku via e dentro Belotti, tutto fatto secondo voi?
Poi, Ma no, non stiamo dicendo questo, abbiamo ipotizzato. Anzi,
perché
siamo...
se la prendono? Se la prendono tanto. Cioè, come se io e te avessimo organizzato 130 milioni di euro per Belotti.
Lo leggo, quindi andate a leggere su Lukaku. Non è che l'ho riportato proprio dal Corriere della Sera, quindi
poi la
non
cosa
ci
bella
stiamo inventando.
Il Corriere della Sera è attendibilissimo.
No, certo. Molto attendibile. Massimo,
tu sei stato anche un calciatore ad altissimi livelli. Cioè, è vero che ogni tanto magari vi possiamo stare sulle scatole, ma noi era un pur parler. Cioè, poi è evidente, se io penso a un sostituto di Lukaku, se vado in Italia, vedo che Belotti è in scadenza, che non rinnova, 3-5-2, abitudine.
Però purtroppo chi porta brutte notizie,
è vero,
e qui hai portato una bruttissima notizia per gli interisti, è sempre un qualcuno che
nemico,
non è ben visto.
No, ma se fosse una notizia io me la venderei. Il fatto è che non è neanche una notizia, è una ipotesi proprio, Max, campata lì per assonanze, per
questo. Non voglio screditare altri giornali, però il Corriere della Sera, se ha scritto una cosa del genere, vuol dire che ha le proprie fonti e che sicuramente c'è qualcosa di vero.
Certo.
Io dell'offerta, per esempio, del Paris Saint-Germain su Hakimi, se si ricorda Cinzia, lo dissi in tempi non sospetti, quando tutti ancora stavano aspettando di festeggiare lo scudetto.
Sì.
Io per un qualcosa che mi dissero, che era successa in una delle ultime partite dell'Inter per festeggiare lo scudetto, dissi che l'offerta era arrivata e che Hakimi voleva andare al Paris Saint-Germain. Quindi se il Corriere della Sera ha scritto una cosa del genere, è giusto anche riportare questa notizia.
Massimo, c'è una domanda audio per te, ce la sentiamo del nostro Marco Moretta Gol. Sentiamo.
Carissimo Brambati, due domande. La prima, che come stanno andando le cose a Barcellona per quei due famosi viaggi? E poi dimmi un difensore che non ti è mai piaciuto dei tuoi anni. Ciao, Marco Moretta, gol.
Max.
No, a Barcellona secondo me sono andate bene, ora bisogna aspettare. Perché poi, sai, quando ci sono delle trattative, delle situazioni da chiudere, deve avere un attimo di pazienza e capire quali sono le situazioni che si vengono a sviluppare soprattutto nella squadra che vuole prendere un giocatore. Questo è sicuro. Per quanto riguarda il giocatore che non mi è mai piaciuto nei miei tempi, difensore, è difficile dirlo perché fare un nome così non sarebbe carino. A me i difensori sinceramente di una volta mi piacevano praticamente quasi tutti, quindi non c'era un difensore, magari se ti dico di adesso, un difensore secondo me sopravvalutato, lo dico tranquillamente e l'ho sempre detto, lo sa anche Cinzia, è Romagnoli.
Sì.
Per me Romagnoli è infatti piano piano,
ma non sei l'unico,
visto, non ha più trovato spazio nel Milan di Pioli, nel Milan che ha fatto questo straordinario campionato, lo spazio per Romagnoli non c'è più stato. E ti dico la verità, sono arrivati dei giocatori che avevano già avuto la loro esperienza, perché Chiaier aveva già avuto la propria esperienza in Italia, non era così decantato questo Chiaier e si è trovato il proprio spazio, quindi ecco, quello è un giocatore che secondo me, insomma, a mio avviso è stato un po' sopravvalutato dei difensori di oggi. Difensori di ieri, io dico che tutti i difensori che c'erano una volta in Serie A oggi potrebbero giocare a occhi chiusi nella nostra Serie A.
E su Romagnoli voglio chiedere se ci sono lumi di mercato, se ci saranno lumi di mercato al nostro Nicolò Schira. Ciao Nick, ben trovato.
Buon pomeriggio a tutti.
Senti,
ma al momento non ci sono novità, nel senso che lui a scadenza guadagna tanto, probabilmente andrà via parametro zero tra 10 mesi.
Sicuramente sarà una delle cose da tenere in considerazione. A proposito invece del...
Però, scusa, posso?
Vai
Max! Romagnoli.
Devi Max!
Nicolò, ti faccio una domanda.
Ciao Massimo, esperto.
Ciao, tu sei espertissimo di mercato, ma se fosse così bravo questo Romagnoli, con un contratto a scadenza nel 2022, non verrebbe fuori una squadra comunque con una minima offerta al Milan per portarselo via a oggi? È vero che non sarebbe a parametro zero, il parametro zero diventa fra 6-7 mesi, è vero, però se lo vuoi a disposizione oggi, se sei veramente un grande difensore, una mezza squadra dovrebbe venire fuori, anche di quelle che hanno la possibilità di spendere per un giocatore che va a scadenza nel 2022 e magari metterli sul piatto 10-15 milioni. È una domanda?
No, la tua è una riflessione giustissima. Al momento non si sono palesate queste offerte, come giustamente raccontavi tu. È vero anche che siamo in un mercato dove di finanze ce ne sono poche. Lui ha uno stipendio importante, che guadagna 3 milioni e mezzo netti più bonus, quindi può scollinare tranquillamente i 4, e probabilmente nel rapporto qualità-prezzo, come dicevi giustamente tu, è un difensore che l'ultima stagione ha perso il posto da titolare al Milan, ha perso il posto nazionale, perché non dimentichiamoci che nel ciclo dell'Italia di Mancini lui è sempre stato convocato,
vero.
E sempre stato un rincalzo dietro la coppia Bonucci-Chiellini, e invece poi alla fine gli è stato preferito Bastoni dopo l'exploit del difensore classe 99 nell'ultima annata. Quindi è chiaro che in questo momento è un giocatore anche un po' da rilanciare, da ricostruire, non è semplice fargli mercato, e credo che alla fine probabilmente la soluzione migliore per tutti possa essere quella, per tutti ovviamente tranne che per il Milan, che eventualmente lo perderebbe a zero, ma per lui e per il suo entourage, di muoverlo a zero, perché a zero comunque l'estate prossima Romagnoli avrebbe 27 anni, perché Romagnoli è un 95, ne ha 26, quindi a 27 anni parametro zero secondo me puoi avere ancora un buon mercato. Adesso che magari devi andare a tirare fuori, come giustamente dicevi tu, 10-15 milioni, è un po' più complesso.
Senti Nico, vorrei che ci aiutassi a interpretare, visto che c'è Bagardi, dicono no, ma sono tutte bufale, non è vero nulla. Ci aiuti a interpretare questa notizia di Lukaku, del rifiuto, dell'offerta del Chelsea, il tuo parere se vivremo un filone 2.0. Ricordiamo la notizia che il Chelsea ha fatto un'offerta e al momento Lukaku l'ha rifiutata. Nicolo Schira.
All'Inter non risulta, oggi ho letto anche di fantomatiche offerte a 130 milioni di euro, non risultano queste offerte, anche perché con le difficoltà che ha avuto Suning, e poi c'è Massimo che conosce bene anche Antonio Conte, tutte le difficoltà che ha dovuto vivere Antonio Conte nell'ultima annata per portare Inter allo scudetto, se fossero arrivati davvero 130 milioni il giocatore sarebbe stato, tra virgolette, passatemi il termine, impacchettato e spedito via. Sicuramente il Chelsea cerca un grande attaccante, sta provando a prendere Haaland dal Borussia Dortmund, non è facile, quindi si guarda intorno. Lukaku può essere un profilo importante, però non dimentichiamoci che Lukaku è già stato al Chelsea,
sì.
Le cose non erano andate benissimo, quindi per quel che mi risulta lui non smania innanzi la possibilità di tornare in Inghilterra. Sta molto bene a Milano, è chiaro che poi insomma il mercato lo sappiamo come funziona, se si presenta uno con un'offerta importante tutto può accadere, ma al momento questa offerta non è arrivata, sembra quasi più una voce fatta filtrare come spesso succede, anche un pochino per far vedere che tutto va bene, che il giocatore è contento, che l'Inter è contenta, e tutto sommato dare un segnale positivo a una tifoseria comunque un po' dispiaciuta, perché laddove vinci lo scudetto nel giro di poche settimane hai perso prima l'allenatore condottiero del trionfo e poi una delle stelle come Affini.
Subito, mettetevi il cuore in pace. Io, cioè, riporto testuale il Corriere della Sera che parla di un sondaggio, non di un'offerta. No,
però, scrive anche, perché l'ho letto l'articolo stamattina, sì. Scrive anche 130 milioni sì. Per soffiare dall'Inter. Quindi, sai, un sondaggio, c'è Massimo che è un grande intermediario, conosce bene queste dinamiche. Il sondaggio è quando uno ti chiama e ti dice: lo sposti il giocatore, com'è la situazione, mi fai sapere. Un conto quando se parli di 130 milioni, se parli di cifre, è un po' più di un sondaggio, vuol dire che in qualche modo c'è stata una trattativa, un incontro, un summit, un contatto, una
no, magari quella è l'idea del valore, insomma, o comunque l'idea dell'offerta da mettere sul piatto. Vabbè, vediamo, quindi secondo te non ci potranno anche essere sviluppi e...
Però anche se fosse una mossa dell'Inter, cioè comunque sia, stiamo parlando di una cosa eventualmente reale, cioè l'Inter lo fa per tutelarsi, per proteggersi, come diceva Nick, per dire guardate qua, tutto bene, tutto a posto, Lukaku non si muove. Nick?
Sì, sì, assolutamente, ma è anche giusto che sia così nell'epoca di oggi della comunicazione, in un momento in cui tu hai avuto dei segnali negativi, perché se va via l'allenatore e perdi un giocatore importante è ovvio che hai dei feedback negativi. Il fatto di dire il nostro miglior giocatore, il nostro centravanti, la stella, non si muove, felicissimo all'Inter, noi non lo vendiamo per qualsiasi cifra, dai comunque un segnale positivo, e se vogliamo nell'epoca di oggi della comunicazione fare public relation è comunque campagna elettorale per certi aspetti, cioè, capito? Veicolare determinate situazioni positive. Poi io credo che insomma il Chelsea in questo momento stia provando a prendere Haaland, che non è facile, anzi tutt'altro che semplice come tipo di operazione, ma ci stanno provando. Poi è chiaro che un'idea Lukaku, così come per altri attaccanti, la puoi avere, però
cioè,
oggi
perché se dovesse sfumare Haaland, Lukaku è un altro profilo, cioè nel senso se il profilo sì, è quello, il target è quello,
però ti devi presentare poi con proposte concrete, cioè a oggi stiamo parlando di forse, se, ma, cosa può succedere, sono tutte ipotesi al condizionale. Nel concreto oggi l'unica offerta pesante è arrivata per Hakimi, e poi Hakimi è stato venduto, nel senso che poi alla fine se arriva un'offerta importante per Lautaro o per Brozovic o per Skriniar, non so se l'Inter qua ha la forza di dire no a 50, 60, 70, 80 milioni, perché abbiamo visto con Hakimi, e non dimentichiamoci che l'obiettivo dell'Inter era fare 100 milioni dalle cessioni, quest'estate ne ha fatti 60, quindi se la matematica non è un'opinione, se dovesse arrivare una proposta a 40-50 milioni, non dico per Lukaku, che ovviamente 40-50 milioni l'Inter non si siede neanche ad ascoltare, ma per altri giocatori c'è anche questa possibilità che qualcun altro possa eventualmente andare via.
Senti Nico, queste sono anche le ore o i giorni utili per Locatelli,
esatto,
no? A che punto siamo e se la settimana prossima magari sarà quella decisiva?
Carnevali poco fa ha detto in attese di offerte concrete.
Sì, vabbè, io un po' il gioco delle parti,
certo,
penso che Sassuolo vuole di più rispetto a quello che mette sul tavolo la Juve. La Juve non vuole andare oltre i 35 complessivi tra prestito e obbligo, il Sassuolo vorrebbe arrivare a 40, non è una distanza insormontabile, magari anche con l'inserimento di alcuni bonus abbastanza semplici da raggiungere la quadra si può trovare. Il giocatore, la sua scelta era fatta da ancora prima dell'europeo, vuole andare alla Juve, vuole la Juve, ha l'accordo con la Juve per un quinquennale da 3 milioni a stagione, ha detto no al Borussia Dortmund, ha detto no all'Arsenal, non ha neanche dovuto ascoltare altre offerte, quindi la sensazione che la quadra si trovi. Poi è chiaro che il calciomercato ci insegna che contano le firme, e quindi poi finché non ci sono le firme il resto, certo, è accademia. Però la mia sensazione oggi, se devo puntare una fish, la metto come la stiamo mettendo da ormai 2 mesi a questa parte su Locatelli alla Juve. Poi magari sarà il 30 di luglio, sarà il 5 agosto, è questione di ultimi dettagli, ma la strada è tracciata. Non a caso il Sassuolo sta trattando Matheus Henrique, che è un centrocampista che ha caratteristiche simili a Locatelli, brasiliano del Gremio, proprio perché sta cercando un erede. Cosa significa? Significa che comunque
sta lavorando.
Locatelli lo venderà.
Senti Max, secondo te Locatelli cosa può diventare eventualmente nelle mani di Max Allegri, che ci dicono essere un suo grande estimatore?
Ma sicuramente potrebbe migliorare tantissimo. Ho sentito dire che dovrebbe migliorare anche un po' il carattere. Questo l'ho sentito dire, quindi lo riporto per quello che ho sentito dire da allenatori che lo hanno avuto al Milan e nei settori giovanili. Se migliora anche un po' il carattere, secondo me questo diventa un grandissimo giocatore. Sono d'accordo con Nicolò su una cosa, per quanto riguarda Locatelli, però la vorrei sottolineare: conta tantissimo in questo caso la volontà del giocatore, anche in funzione del Sassuolo. Cioè il Sassuolo ha in mano un giocatore a cui dà un valore, poi però se per 5-7 milioni rinuncia alla cessione, sa che si tiene un giocatore col malcontento, perché è un giocatore che stava per andare alla Juventus e si ritrova ancora al Sassuolo senza nulla togliere al Sassuolo, e si vedeva proiettato già a giocarsi la Champions League. Insomma, ti ritrovi un giocatore, secondo me, alle tue dipendenze, non contento di essere rimasto. Il fatto che lui abbia declinato le offerte di Dortmund e di Arsenal la dice lunga sulla volontà, non quella di andare via, ma di sfruttare al meglio l'occasione che ha, credo anche di riprendersi un po' una rivincita nei confronti del Milan andando alla Juve, perché insomma il Milan, certo, l'ha praticamente, non ti voglio dire svenduto, però per quanto riguarda quelle che sono le cifre di mercato oggi, devo dire di sì, perché non, se non sbaglio l'aveva venduto a 12 milioni, oggi ne vale 40, esatto, vale più del, vale più del doppio.
Prestito con obbligo, 2 milioni di prestito e 12 di obbligo di riscatto.
Esatto, quindi insomma pochi soldi rispetto a quello che vale oggi. Invece sulla questione, sono d'accordo anche sulla questione che ha detto prima Nicolò di Lukaku. Sondaggio e 130 milioni stridono. Non può esserci un sondaggio ed è un'offerta da 130 milioni o un pur parlé a 130 milioni. il sondaggio è una cosa, i 130 forse qui faccio insomma l'avvocato un po' del diavolo, forse qualcuno dell'Inter ha fatto uscire questa cifra per far capire forse agli eventuali acquirenti che si siedono a parlare, ma con sicuramente delle cifre diverse rispetto ai 40, 50, 60 milioni di cui magari si era parlato in passato. E poi sono d'accordo sul fatto che ad oggi un'offerta scritta per un giocatore è arrivata solo per Hakimi, nemmeno per Lautaro è arrivata. La differenza per esempio della situazione di Lautaro, che è scadente 2023 e ha cambiato i procuratori non da tantissimo tempo, è che secondo me i procuratori, a mio avviso, non intendono rinnovare, almeno questa era quella, l'intenzione che c'era nel passato più recente. Poi non so se è cambiato qualcosa, non so se è cambiato qualcosa nelle dinamiche e nella politica vogliono seguire i procuratori di Lautaro, però io credo che se non c'è un'offerta importante, loro secondo me puntano ad andare a scadenza nel 2023, perché l'offerta dell'Inter non è pari a quello che loro vorrebbero per Lautaro, cioè non è il doppio dell'ingaggio, certo, ma addirittura il triplo, cioè loro vogliono gli stessi soldi che l'Inter dà a Lukaku.
Nick, sentivo che stavi dicendo qualcosa, volevi replicare.
Condivido quello che diceva Massimo, esattamente così, perché a fine gennaio i vecchi agenti di Lautaro, ovvero la coppia Beto Iaquè e Rolando Zarate, ce lo ricordiamo, fratello sì, anche dell'ex attaccante della Lazio, hanno trovato una bozza d'intesa per 4 milioni e mezzo di base fissa, più tutta una serie di bonus per arrivare a 6 milioni, di cui 500 mila euro di questi bonus quasi scontati, nel senso proprio allo scattare di pochissime presenze, quindi quasi una formalità, insomma fondamentalmente era 5 più 1 se vogliamo arrotondare, e comunque era un passo avanti importante, perché in questo momento Lautaro guadagna 2-2 netti, e con i bonus che ad esempio ha raggiunto tutti vincendo lo scudetto, facendo più di 15 gol, quest'anno è arrivato a 3 milioni.
Nico, scusa, ti faccio un attimo riflettere però, allora hai fatto riflettere un po' tutti, anche i tifosi dell'Inter. Io credo che la società Inter in questo caso non ha lavorato benissimo, perché avere Pinamonti che in pratica guadagna quasi più di Lautaro, e Lautaro che guadagna meno di Pinamonti, ha un qualcosa di inspiegabile. Allora o hai dato troppo a Pinamonti o hai dato troppo poco a Lautaro, e quindi non avendo diciamo così parametrato in modo equo gli indennizi, io credo che i procuratori, perché poi il procuratore si basa anche su quello che prendono altri
gli
giocatori,
altri, certo,
e anche dello stesso ruolo peraltro, perché punta è Pinamonti e punta è Lautaro. Io credo che una riflessione l'avranno fatta per andare a chiedere determinati soldi in più, è giusto che l'abbiano fatta. Quindi secondo me la società Inter in quel caso non ha lavorato benissimo.
Hai ragione, lì c'è da dire la verità. L'errore vero su Pinamonti fu, ricorderai, quando andò con l'obbligo di riscatto al Genoa, ma poi c'era quel
certo.
Doveva riacquistarlo. Nel momento in cui l'Inter l'ha riacquistato, Pinamonti era un solo anno dalla scadenza, e quindi lì ci fu la bravura di Mino Raiola, che disse: eh beh, ma a questo punto, se noi dobbiamo tornare, visto che tra virgolette stiamo facendo un favore a voi del Genoa che non ci volete più, all'Inter che deve comunque fare il favore al Genoa, dobbiamo ridiscutere il contratto, gli ha fatto questo maxi rinnovo da 2 milioni e 200 mila euro, che ovviamente è sproporzionato
a quello che guadagna
Lautaro Martinez, perché infatti Pinamonti ha fatto 2 milioni, 2,2, 2,4, 2,6, e fino a salire all'ultimo anno a quasi 3 milioni, quindi ha fatto il classico contratto scaletta a salire, ma è un contratto pesantissimo, non a caso adesso l'Inter deve collocarlo in prestito, ma nessuno può permettersi queste cifre, quindi è un altro problema. Per quanto riguarda Lautaro, aggiungo quello che diceva giustamente Massimo, lui sì, e il suo entourage, il nuovo agente Camagno, chiedono uno stipendio da intorno ai 7,5 di base fissa, quindi il triplo di quanto adesso prende. L'Inter, anche per le difficoltà che ha in questo momento societarie, economiche eccetera, vorrebbe rinnovare a 5 più bonus, c'è un po' di distanza ed è chiaro che in questo momento con la scadenza 2023, se non andare via a zero, comunque trascinarsi alla prossima estate, arrivare a un anno dalla scadenza, come sa bene Massimo, quando sei un anno dalla scadenza, anche se non sei a scadenza, di fatto poi puoi andare via a prezzi di saldo, perché un anno dalla scadenza, piuttosto che perderti gratis, dico, mi accontento di venderti probabilmente a una cifra sicuramente inferiore rispetto al valore di mercato. E quindi la strategia di Camagno al momento è volta in tal senso.
Senti Nico, gli ultimi 2-3 minuti li voglio dedicare con te alla trattativa Shomurodov-Roma, che è stata abbastanza lampo. Ti chiedo insomma anche un giudizio personalmente, se quello è il prezzo che ci dicono, 16-18 più bonus, per uno che neanche fa il titolare, il Genoa fa una grande operazione.
Genoa fa una grande operazione fondamentale, perché Genoa senza questa operazione non poteva far mercato, aveva bisogno comunque di mettere a bilancio una cessione importante anche per l'indice di liquidità, per poi andare comunque a chiudere altre operazioni. Infatti non a caso ieri sera ha chiuso Shomurodov, subito oggi è arrivato Hernani a fare le visite mediche e nelle prossime ore verranno chiuse gli arrivi di Ekuban dal Trabzonspor e di Supriaga dalla Dinamo Kiev. Tutte operazioni, poi se fai un conto matematico abbastanza rapido, finanziate da Shomurodov, perché 5 milioni e mezzo l'obbligo di riscatto di Hernani, 2 milioni e mezzo l'operazione Ekuban e siamo a quota 8, dovrebbe costare tra gli 8 e 9 milioni Supriaga, alla fine tra prestito oneroso e obbligo di riscatto sono 2 più 16, totale 18, con una percentuale del tra il 15 e il 20%, stanno rimando questi dettagli sulla futura rivendita del suo muro, quindi dalla sua cessione il Genoa di fatto ha finanziato 3 acquisti. Per il Genoa è una grande operazione, il ragazzo ha dei colpi importanti, io l'ho visto anche dal vivo a Marassi 2-3 volte l'anno scorso, quando in giornata è un ragazzo sicuramente, considerata l'età, che ha delle giocate significative, l'ho visto anche in alcune gare avere delle grandi pause, quindi...
Scusa Nico,
vai
Nico,
Max.
Scusami, una domanda al volo, ma secondo te questa è un'indicazione, è un acquisto su indicazione di Mourinho? Su stretta indicazione di Mourinho? È una domanda?
Secondo me Mourinho l'ha avallato, ma conoscendo i rapporti Roma-Genoa e coloro che hanno chiuso l'operazione come intermediari e agenti, credo che sia un'operazione comunque impostata soprattutto tra le dirigenze dei due club.
Poi vorrei, certo.
Poi probabilmente a Mourinho, tra lui e altri 2 o 3 profili di cui si parlava, i vari Azmoun, i vari Sorloth, eccetera, probabilmente l'ha ritenuto più utile, perché a differenza degli altri, Shomurodov per caratteristiche può fare sia all'esterno, nel 4-2-3-1, che la prima punta, non è la prima punta classica, non è il pennellone per prendersi là davanti, ma può fare anche la prima punta, quindi può avere questa duttilità. Poi bisognerà capire sulla Roma anche la situazione di Dzeko e Florenzi, perché comunque alla fine Dzeko e Florenzi in questo momento restano, ma più per mancanza di alternative forse e di offerte che per reale convinzione della dirigente, forse anche dello stesso Mourinho. Quindi è un mercato un po' particolare da questo punto di vista, con la Roma che comunque c'ha tanti esterni, che comunque c'è sempre El Shaarawy in rosa, c'è Mkhitaryan anche può giocare largo, rientra Zaniolo, quindi poi lì dovrà essere bravo anche Mourinho a gestirli un po' tutti, perché alla fine poi si gioca sempre in 11.
Nico, grazie mille, a
ciao,
domani.
Grazie
a voi, un saluto
ciao,
a
ciao,
tutti.
Ciao, ciao.
Max,
ciao.
In 20 secondi non ti convince proprio questo acquisto di Shomurodov? Ti leggevo dubbioso?
No, allora sì, sono un po' dubbioso, per questo che ho fatto quella domanda, perché mi sembra, come giustamente ha detto Nico, un'operazione più societaria che tecnica. Poi cercheranno di far sì che si sposi anche con la situazione tecnica, però insomma io mi vedo Mourinho accerchiato da giocatori di un certo spessore. Questa è un po' una scommessa, per le scommesse c'è tempo. Io credo che Mourinho ha bisogno per fare una Roma importante di giocatori già fatti, già definiti.
Alla Roma era costato Belotti, per esempio.
Esatto, giocatori che hanno, giocatori che hanno già una discreta storia, ecco. Ma perché poi Mourinho è bravo con questo tipo di giocatori. Poi puoi tenerti 2-3 di quegli altri, ma devi avere, per esempio, l'ossatura, secondo me, la devi avere di giocatori che non sono sicuramente delle scommesse. Io credo che personalmente mi aspetto tanto dalla Roma quest'anno e mi aspetto tanto da Mourinho. È stato preso questo grandissimo allenatore, anche in fase un po' discendente, ma mi aspetto tantissimo dal punto di vista proprio puramente del risultato. A me sinceramente che facciano gioco bello, brutto, ma Mourinho uguale devi vincere, qualcosa. Ecco, tutto qua. La Roma credo che abbia preso questo allenatore perché è un vincente e perché deve trasmettere una mentalità vincente, e questa avviene anche attraverso l'acquisto di giocatori importanti.
Max, grazie mille, buona giornata.
Grazie a voi.
Ovviamente parlavamo di giocatori d'esperienza nel campionato italiano, perché poi Shomurodov è comunque 26 anni, cioè non è vecchio, però insomma Belotti è un giocatore d'esperienza nel campionato italiano, ed ha simile a Shomurodov, uno che ha un anno di Serie A alle spalle, neanche un anno continuativo di Serie A.
Belotti è qualcosina di più sicuramente. Ci vogliamo fermare?
Ci fermiamo, questa è TMV Radio, questa è Maracanã.